Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Ci siamo, il ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo, sono le 10.34, siete in ascolto del Canale FM 105 Live. Allora, abbiamo preso l'abitudine da qualche settimana di dedicare la rubrica del martedì mattina alla visita ad Limina dei Vescovi italiani, che proseguirà fino a marzo-aprile dell'anno prossimo. Oggi vogliamo andare in Basilicata a visitare la diocesi di Matera Irsina e facciamoci raccontare un po' di cose su questo territorio dal responsabile dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della diocesi, Filippo Olivieri. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Da un paio d'anni ricopre questo incarico a titolo di volontariato. Intanto, ecco, quali sono state le impressioni dei vescovi della Basilicata che proprio la settimana scorsa sono arrivati in Vaticano per la visita ad Limina e hanno incontrato il Santo Padre lunedì scorso alla vigilia del viaggio apostolico in Turchia? Che clima hanno potuto respirare, ecco, in Vaticano?
Beh, diciamo che il calendario ha regalato questa coincidenza che ovviamente si è ripercossa anche sul clima che si è respirato in Vaticano. Secondo quelle che sono state appunto le impressioni trasferite poi al loro ritorno qui in Basilicata dai vescovi lucani che sono stati a Roma, diciamo che tutti sono stati profondamente colpiti dalla serenità e dalla grande umanità che ha trasmesso loro Benedetto XVI proprio alla vigilia di questo importante viaggio. Carico di tensione, ma carico anche di tante aspettative positive che poi effettivamente si sono riscontrate lì in Turchia.
Qual è stata la preoccupazione principale espressa da Papa Benedetto XVI nei confronti dei vescovi della Basilicata?
La domanda più pressante che il Papa ha rivolto ai vescovi è stata questa: come stanno i vostri giovani della Basilicata? Effettivamente, diciamo, quello dei giovani è uno dei temi che sta più a cuore non solo al Santo Padre, ma anche, diciamo, ai vescovi lucani, che pongono i giovani sicuramente al centro della loro azione pastorale quotidiana, svolta in collaborazione con i parroci e ovviamente anche con i laici.
Quindi come stanno questi giovani? Sono contenti?
I giovani ovviamente lucani vivono le ansie, le difficoltà, le aspettative, i desideri degli altri giovani italiani, ci mancherebbe. Logicamente questo va tarato rispetto a quelle che sono le peculiarità del territorio. Ebbene, sicuramente in Basilicata si vive una situazione sociale fortunatamente meno pressante da un punto di vista dei rischi di quelle che magari si vivono nelle regioni vicine come la Puglia e la Campania. Tuttavia ci sono delle difficoltà legate ai tassi di disoccupazione ancora troppo elevati che incidono negativamente sulle dinamiche sociali qui del territorio. Non a caso uno dei problemi più pressanti per la nostra diocesi è proprio quello dello spopolamento dei centri più piccoli che sono arroccati sulla collina materana e che quindi non vivono una interazione sociale ed economica reale e proficua con il resto del territorio. Questo è un punto di partenza importante che non può essere trascurato. Ciò non toglie che a questo ovviamente si potrebbe ovviare con una migliore dotazione infrastrutturale che ancora purtroppo è carente. Del resto però ci sono anche delle altre peculiarità positive che vanno evidenziate. Qui in Basilicata c'è il più grande giacimento sotterraneo di petrolio, ci sono peculiarità di tipo naturale, artistico, anche industriale con la Fiat di Melfi oppure con il polo del mobile imbottito che, ove portate a valore nel modo più adeguato, possono garantire comunque un futuro possibile e sostenibile dei giovani nella loro terra senza dover necessariamente ricorrere all'emigrazione.
E proprio ai giovani so che di recente è stato dedicato un incontro organizzato proprio dall'Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi, che voleva un po' cercare di mettere sul tavolo il gap strutturale che la vostra realtà vive, anche considerando, non so, il discorso delle nuove tecnologie, di come
certo.
queste possono avere delle ricadute sul tessuto sociale, insomma, dei vostri luoghi, dei vostri territori.
Sì, è indubbio, non soltanto in Basilicata, che le nuove tecnologie si propongono come opportunità oggi per azzerare le distanze e quindi per superare, per certi versi, per quello che è possibile, i gap di tipo infrastrutturale. È logico che tanto resta da fare anche in questa direzione. Le faccio qualche esempio anche numerico che può essere curioso. Qui nella nostra diocesi abbiamo 52 parrocchie, soltanto 5 hanno un proprio sito internet.
Uh-huh.
Oppure abbiamo 71 sacerdoti secolari, soltanto 32 hanno una email e magari non la consultano neanche tutti i giorni, quindi capisci come potrebbe essere facile per certi versi far circolare le informazioni per via elettronica, ma purtroppo di fatto ancora questo non è possibile. Come ovviare? Ovviare con la formazione, non a caso appunto in l'ufficio comunicazioni sociali, insieme anche all'AIART, associazioni, spettatori, Onlus, sta organizzando degli incontri formativi sul territorio per diffondere i contenuti del direttorio delle comunicazioni sociali. E in più ci stiamo confrontando con la società civile, con gli insegnanti di religione, con la scuola, con le famiglie, sui rischi anche connessi ad una cattiva gestione di internet, la cui facilità di accesso è spesso appannaggio dei più giovani, dei bambini finanche, mentre gli adulti a un certo punto arrivano anche a rinunciare, a delegare il proprio compito di educatori, proprio perché impossibilitati a sostenere le nuove sollecitazioni proposte dalle nuove tecnologie.
Lei è un laico che, dicevamo, da un paio d'anni ricopre questo incarico. Dal convegno di Verona, una grande promozione del laicato è venuta fuori. Come ha risposto la vostra diocesi?
Ma la nostra diocesi ha risposto bene, se possiamo racchiuderla così in una semplice dichiarazione, nel senso che Monsignor Salvatore Ligorio, che è l'arcivescovo della nostra diocesi, punta tanto sui laici, punta sulla loro formazione, punta sulla loro responsabilità, ma soprattutto punta sulla loro opportunità di essere nel mondo, quello quotidiano, quello che si muove nel lavoro, in tutti i contesti sociali, economici e politici, perché possano essere un seme per raccogliere innanzitutto le istanze e capire dal di dentro come va il mondo, e anche per poter essere agenti propulsori di una nuova morale, di una nuova etica, che ovviamente è il compito che ciascun cristiano non può delegare a nessuno, neanche al Santo Padre. Ognuno svolge il proprio ruolo, ognuno ha i propri compiti.
Sappiamo quanto i famosi sassi di Matera costituiscano uno scenario davvero unico e suggestivo,
sì.
Tanto che è stato scelto da molti registi come set per ambientare diversi film, da Pasolini a Mel Gibson per The Passion e da ultimo Nativity. Allora, cosa significa per voi avere a cielo aperto questo tesoro così importante?
Beh, che Matera da questo punto di vista è una bellezza straordinaria, e la consapevolezza di avere questo bene così importante i materani la stanno riscoprendo da poco, nel senso che per molti anni...
Forse proprio grazie a chi viene da fuori...
Ma soprattutto c'è una data che può fungere da spartiacque, vale a dire il 1993, anno in cui Matera è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Uh-huh.
Fino a quel momento che i sassi, purtroppo, per come si erano venute un po' le vicende storiche, per i materani non era proprio un punto di orgoglio, bensì forse l'opposto.
Perché?
Perché era stata definita comunemente la vergogna nazionale dopo la visita di De Gasperi, che ovviamente si rese conto delle gravi difficoltà, delle gravi disagi di tipo igienico-sanitario,
uh-huh,
che caratterizzavano la vita nei sassi, dove uomini e animali spesso vivevano in una stessa stanza, insomma c'erano condizioni davvero di arretratezza molto, molto, molto grave.
Poi è cominciata invece la valorizzazione.
Esatto, oggi i sassi sono rinati a nuova vita, certo tanto resta da fare ancora, molte case sono state recuperate e ovviamente non sono più i mini appartamento di 10 metri quadri, ma con una serie di scavi si sono creati appartamenti più consoni rispetto alle esigenze di vita moderna. Ci si interroga che cosa fare, se continuare in questo senso oppure tutelarne il senso più storico di questa esperienza. Una cosa certa, i sassi, dicevo, sono cambiati e rappresentano un'attrattiva importante non solo per i turisti, ma anche per la conformità che hanno, per la conformazione che i sassi hanno, sono un elemento di attrazione anche per tanti registi che intendono girare qui dei film. In ultimo, come diceva lei, c'è proprio Nativity che in questi giorni è nelle sale di tutta Italia e di tutto il mondo, appunto un film interessante dove tra l'altro una fetta del successo è sicuramente da attribuire alla scenografia naturale regalata da Matera e dalla Murcia.
Bisognerà venire a farvi una visita più
presto. L'invito è aperto.
Grazie a Filippo Olivieri dalla diocesi di Matera Irsina, buon lavoro e buona settimana.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E torniamo nel Lazio, si sta svolgendo proprio in questi giorni la visita ad Limina dei Vescovi del Lazio, una regione ecclesiastica che conta 18 diocesi e arcidiocesi, 11 immediatamente soggette alla Santa Sede e poi ci sono 3 abbazie territoriali soggette direttamente alla Santa Sede. Abbiamo in linea Don Marco Fibbi, direttore dell'Ufficio Comunicazioni della Diocesi di Roma. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei ricopre un incarico interessante perché ci sono moltissime attività nella diocesi da raccordare, una diocesi a cui sono legati dal punto di vista della comunicazione moltissimi prodotti, diciamo, che hanno a che fare con la stampa, con la promozione dei vari siti internet e con la formazione degli operatori che poi ci sono dietro. Insomma, un'attività, immagino, molto ricca.
Certamente, perché Roma rappresenta la seconda diocesi in Italia per il numero di parrocchie dopo Milano, che però è una diocesi regione. Roma è una diocesi molto particolare con 335 parrocchie, tutte in un territorio urbano, quindi rappresentato praticamente dall'anello del grande raccordo anulare più la zona di Ostia che arriva fino al mare. E questo territorio, che ha ovviamente una serie di ricchezze ma anche di complessità straordinarie, è estremamente vitale anche dal punto di vista della comunicazione. Iniziando dalle parrocchie, sono numerosissime quelle che hanno un proprio strumento di comunicazione periodico e anche il proprio sito internet, che rappresenta la forma di comunicazione più leggera e moderna oggi a disposizione degli operatori pastorali, quindi sì dei sacerdoti, ma soprattutto dei gruppi parrocchiali, dei laici impegnati nella comunicazione. E la diocesi stessa si occupa di coordinare, di rilanciare l'attività di questi operatori delle parrocchie che non solo fanno siti internet, ma lavorano a tutto campo per l'utilizzo della comunicazione nelle attività pastorali attraverso un'associazione che si chiama Diocesi in Rete.
Ecco, il fatto che Roma abbia questa peculiarità di essere un contesto sociale così ricco di persone che giungono per studio, per lavoro, da altre parti d'Italia o del mondo, che ricadute ha sul vostro lavoro?
Roma è certamente una città con una vocazione multietnica e multiculturale. Certamente la presenza della Chiesa cattolica, quindi del Santo Padre e delle sue strutture, di organismi di governo e di attenzione pastorale per tutto il mondo, favorisce la presenza a Roma, per esempio, di un grande numero di fedeli cattolici di varie parti del mondo. Ricordiamo per esempio i polacchi in questi ultimi anni, ma anche i rumeni o i filippini, e certamente anche di tanto sacerdoti e religiosi, religiose, quindi suore e personale che fanno servizio nelle case religiose che appunto sono ospitate in Roma e nelle zone limitrofe, che devono ovviamente tenere i rapporti con tutte le loro appunto case di congregazione in giro per il mondo e anche con la Santa Sede e gli organismi appunto come le congregazioni per i religiosi. Allora questa presenza è certamente una ricchezza per Roma, perché in tante parrocchie e non solo, in tanti quartieri c'è la presenza di scuole e di strutture anche di assistenza sanitaria o per anziani gestite da queste congregazioni religiose, e ancora di più direi che nelle parrocchie si vede che ci sono tanti cattolici che vengono da tante parti del mondo e che partecipano, tentano di partecipare alla vita della nostra Chiesa. Questa è certamente una grande ricchezza e certamente anche una sfida per la comunicazione, perché significa entrare in comunicazione con culture, quindi modi di vivere la Chiesa anche differenti. Pensiamo per esempio ai latinoamericani, e alcuni esempi li abbiamo anche qui a Roma, perché facciamo ogni anno una bellissima festa dei popoli organizzata in collaborazione fra l'Ufficio Migrantes e la pastorale degli scalabriniani, dei religiosi scalabriniani, qui a San Giovanni, che raduna ogni anno veramente centinaia, forse qualche migliaio di rappresentanti di queste comunità etniche cattoliche presenti a Roma, e ovviamente anche tanti romani che vengono a curiosare, a interessarsi.
E poi la prossimità con il Vaticano, il centro della cristianità.
Certamente, ovviamente la presenza del Santo Padre a Roma e il riflesso di tutte le sue iniziative, anche dei viaggi apostolici, rappresentano anche questi per Roma un ulteriore stimolo. Solo un ricordo per domenica prossima, quando il Santo Padre andrà a inaugurare una nuova parrocchia romana.
Sì.
Certamente, ecco appunto, non in tutte le diocesi può capitare di avere la dedicazione di una nuova chiesa con la presenza del vescovo, ma di un vescovo ecco così autorevole, e rappresenta davvero l'universalità, la cattolicità di tutta la Chiesa. Per noi è anche un modo per ricordare l'impegno per la costruzione delle nuove chiese, perché in questi circa 15 anni da quando il cardinale Ruini è vicario per Roma sono state inaugurate oltre 50 nuovi complessi parrocchiali. Ne restano chiaramente da inaugurare ancora una decina, e probabilmente sono ancora di più i quartieri che rimangono comunque con delle strutture piuttosto insufficienti. Però ecco, veramente la presenza del Papa nelle parrocchie, come ha fatto Giovanni Paolo II per quasi tutte le parrocchie romane, e come continua a fare, anche se chiaramente con una forma così più simbolica e indicativa, Benedetto XVI, è veramente uno stimolo per la costruzione di comunità che siano realmente accoglienti e testimoni del Vangelo nella città.
Don Marco Fibbi, la ringrazio molto del suo intervento, un buon lavoro.
Grazie.
A presto, a risentirci. E noi ci spostiamo nella diocesi di Anagni a Latri, dove troviamo Don Domenico Pompili, responsabile dell'ufficio per le comunicazioni sociali. Ben trovato.
Buongiorno.
Una diocesi, la sua, ricca di tradizione culturale e spirituale.
Certamente, come del resto un po' in tutto il Lazio, le diocesi hanno radici molto antiche. Nel caso specifico quella di Anagni risale al V secolo, quella che prima era la diocesi di Alatri risaliva al VI, ma insomma si tratta di due realtà che hanno profonde radici storiche, e per quanto riguarda Anagni anche un legame molto forte alla sede apostolica, essendo stata Anagni, soprattutto nel periodo medievale, sede frequente dei papi, alcuni dei quali, il più celebre è certamente Bonifacio VIII, erano nativi per l'appunto di questo piccolo centro dell'entroterra.
E dove lei si può ritenere un vero e proprio indigeno?
Sono nato a Roma, ma in realtà sono sempre vissuto tra Acuto, Fiuggi, Anagni, Alatri, quindi
conosce bene questi
certo.
territori, anche sì. dal punto di vista evidentemente sociale, insomma,
certo.
e culturale. Ecco, quali sono secondo lei le sfide, le urgenze oggi e le aspettative poi di questa visita al Limina dei Vescovi del Lazio che si sta svolgendo proprio in questi giorni?
Ma direi che il mondo si è abbastanza omologato, anche se evidentemente resta una certa differenza tra una grande città come Roma e piccoli centri, quali sono per lo più quelli che popolano il nostro territorio, ma direi che la chance del territorio di provincia è una maggiore conoscenza e quindi un radicamento più popolare che è favorito da questo contatto diretto che supera l'anonimato che invece è tipico dei grandi agglomerati urbani. La chance è anche una tradizione che si è, come dire, consolidata nel tempo e che anche oggi mostra una insolita vitalità. Basterebbe pensare alla forza di alcuni santuari, ne cito uno per tutti che è quello di Valle Pietra, il santuario della Santissima Trinità, dove annualmente sono decine di migliaia le persone che ancora a piedi giungono per questo momento del pellegrinaggio che cade la domenica dopo Pentecoste. E la chance perciò direi che sostanzialmente è quella di un territorio a dimensione umana. Invece mi pare che il limite sia quello di una sottotraccia scristianizzazione che si è prodotta anche nei nostri ambienti, perché evidentemente non sono ambienti chiusi ma respirano il clima culturale più generale nel quale la fede non è più un'evidenza, semmai lo è stata, ma diventa sempre di più la necessaria scelta che ciascuno deve compiere. E qui, ecco, probabilmente c'è da fare un lavoro di presa di coscienza. Per questo nel nostro caso il Vescovo Monsignor Lorenzo Loppa insiste molto su assumere un atteggiamento direi quasi catecumenale, cioè di riscoperta del proprio battesimo, con una proposta da parte delle parrocchie che sia molto più dinamica, missionaria, estroversa, che non invece statica, stanziale, ripetitiva.
Ci sono state altre visite nell'86 nella diocesi di Anagni da parte
Il Papa Giovanni Paolo II è venuto da noi diverse volte, nell'84 precisamente ad Alatri per avviare il sinodo diocesano quando la diocesi era ancora a sé stante, nell'86 invece ad Anagni per il congresso eucaristico. Poi, come si sa, nel settembre dell'86 ci fu questa unificazione, la diocesi è diventata più grande, siamo diventati appunto la chiesa di Anagni Alatri, e nel 1991 Giovanni Paolo II andò a Carpineto Romano, che è la terra natale di Leone XIII, in occasione del centenario della Rerum Novarum, scrisse appunto in quell'anno la Centesimus Annus. Ma vorrei dire anche che, sia pure non ufficialmente, Giovanni Paolo II più volte, ripetutamente, è stato nel territorio compreso tra Anagni, Piglio, Altipiani di Arcinazzo per le sue uscite fuori porta. Non hanno un valore storico perché non sono documentabili, però è sicuro che c'è stato diverse volte.
Diciamo un territorio privilegiato per respirare un po' di aria pulita, probabilmente.
Come del resto il Cardinale Ratzinger a suo tempo è venuto ad Anagni nel seminario regionale, che è il Pontificio Collegio Leoniano, che è un po' un punto di riferimento essenziale per tutte le diocesi del Lazio Sud e anche suburbicarie. Vi confluiscono ben 13 diocesi per un totale di 1 milione di persone circa, attualmente ci sono una sessantina di chierici e complessivamente l'istituto teologico ospita 150, compresi anche laici, uomini e donne. E Ratzinger a suo tempo venne per un paio di occasioni a tenere la prolusione del forum, l'ultima volta mi pare che fosse nel 95.
Quindi una terra, insomma, ricca di risorse, a partire da quelle proprio umane, dove forse lo accennava, insomma, è anche un po' necessario intervenire con un discorso di nuova evangelizzazione e trovare i canali migliori per farlo.
Certo, questo credo che sia inevitabile anche per noi, perché nuovi problemi, nuove sfide anche sul piano anche semplicemente economico, una disoccupazione che nonostante un insediamento industriale che a partire dagli anni 60 è andato configurandosi soprattutto nella zona di Anagni non ha però avuto la capacità di attecchire profondamente, perciò c'è stata da questo punto di vista una grave piaga che è quella della disoccupazione e quindi di riflesso tutta una serie di altri problemi, ma direi che alla sostanza la richiesta oggi più necessaria per la Chiesa diocesana è quella di riprendere da capo la lettura del Vangelo e farla diventare un'esperienza di comunità, non dando nulla per scontato, a cominciare dalle generazioni più piccole, che non sono affatto da considerare già evangelizzate semplicemente perché vengono ancora nella quasi totalità battezzati.
Grazie veramente molte a Don Domenico Pompili, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Anagni Alatri. Una buona settimana, un buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto.
A presto.
Ritroverete tutto questo e il meglio in onda su questo canale, sul nostro sito web 105live.radiovaticana.org. L'appuntamento con me per domani pomeriggio alle 15.10 per parlare di teatro è già pronto. Dall'altra parte del vetro Charles Collins per un flash news in lingua inglese, seguirà Luca Collodi che parlerà di Presepi. A presto.